Cari amiche, cari amici, veramente un affettuoso saluto a tutte voi, a tutti voi, soprattutto a quelli di voi che si trovano in queste regioni che sono così colpite da questa nuova malattia e che devono fronteggiare dei compiti, delle richieste che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Ma chiediamo al Signore la grazia di poter sempre fare ciò che va nella direzione del bene del prossimo. Ecco, cerchiamo di vivere questo momento proprio così, chiedendo al Signore ciò che è utile per amare il nostro prossimo, ciò che è utile in noi come comportamento, come atteggiamento, come sentimento, per amare il prossimo e ciò anche che possiamo fare concretamente per amore del prossimo, che il Signore ci aiuti a fare concretamente quel che serve per amare il prossimo non a parole ma con i fatti. Quindi davvero oggi il mio povero saluto, ecco, giunga a tutti voi e a tutte voi che siete in questa situazione. Perché nel Signore oggi, nonostante tutto, possa essere un buon giorno, cioè un giorno dove, nonostante la malattia, nonostante queste misure che sono state prese a tutela del bene di tutti, nonostante tutti questi ostacoli che sentiamo, che percepiamo, nonostante tutto questo, possiamo continuare a compiere ciò che va nella direzione dell'amore del prossimo. L'amore del prossimo che è fatto di opere concrete, magari fosse solo il rispettare le norme che le autorità civili hanno preso, e non solo le autorità civili, ma anche le autorità religiose, e poi l'amore del prossimo va nella direzione della preghiera. Va nella direzione della preghiera perché? Perché ricordare i nostri fratelli, le nostre sorelle al Signore, presentare la loro vita, presentare le loro difficoltà, presentare ciò che essi desiderano è davvero la punta più alta dell'amore del prossimo. La preghiera non può mai essere staccata dall'amore del prossimo. La preghiera non è mai un esercizio individuale, così che ci rinchiude nel nostro mondo io e il mio Dio, io e il Signore Gesù, io e lo Spirito Santo, oppure io e la Vergine Santa. No, la vera preghiera non ci rinchiude mai in noi stessi, ma la vera preghiera ci porta ad essere voce davanti a Dio che ricorda il prossimo, voce davanti a Dio che ricorda il povero, voce davanti a Dio che ricorda il debole, perché è una voce che sa far spazio all'altro, è una voce di chi dimentica se stesso perché il prossimo abbia la sua parte. E allora veramente chiediamo al Signore, alla Vergine Santa, che questo periodo lungo, sarà un periodo lungo, per molti e molte di voi, i giorni passeranno ancora più lentamente e anche magari quelle poche cose che allietavano il nostro tempo forse nemmeno ci potranno essere. Chiediamo allora al Signore che questi nostri giorni siano comunque giorni di grazia, diventando voce davanti a Dio che ricorda il prossimo, voce davanti a Dio che ricorda chi è in difficoltà, voce davanti a Dio che ricorda chi ha bisogno di conversione, chi ha bisogno di un vero cambiamento di vita. In questo breve spazio noi, come sempre, ci lasceremo guidare dalla liturgia del rito latino. E nel rito latino, nella seconda domenica di Quaresima, il Vangelo ci proclama la trasfigurazione di Gesù. Ebbene, prendiamo come di solito, chi può, il messalino o il foglietto della messa, mettiamo davanti a noi ciò che viene proclamato come parola di Dio durante la celebrazione liturgica e disponiamo i nostri cuori ad ascoltare, perché il Signore si manifesta anche in queste situazioni di difficoltà. Il Signore si manifesta insieme ai Suoi santi, insieme alle Sue sante. Il Signore si manifesta insieme alla Santa Vergine, Sua Madre, proprio nelle situazioni in cui gli esseri umani non attendono più niente. Gli esseri umani si adattano al tran tran, gli esseri umani diventano fatalisti. È lì invece che il Signore si manifesta, che la Santa Madre di Dio in Lui si manifesta, proprio perché non si faccia spazio al fatalismo, ma piuttosto si faccia spazio alla fede. E allora ecco, prendiamo come sempre questo momento iniziale di riflessione, aiutati dalla musica, e chiediamo veramente al Signore che questo tempo possa diventare comunque per tutti, nessuno escluso, un tempo di grazia. Cari amiche e cari amici, la prima lettura di questa seconda domenica di Quaresima, secondo il lito latino, ci presenta la vocazione di Abramo. La vocazione di Abramo è prima di tutto, ecco, questo entrare di Dio nel nostro mondo perché il nostro mondo non si rassegni al fatalismo, perché il nostro mondo non si rassegni a dire non ci possiamo fare niente, perché il nostro mondo non si rassegni a costruire il cinismo. Il cinismo è la forma più grande di rifiuto, in fondo, della vita stessa, dell'amore del prossimo, dell'amore degli altri. Dio entra nella nostra storia perché ciò che noi riteniamo normale possa essere convertito. Dio entra nella nostra storia perché i nostri parametri di pensiero, il nostro modo di scegliere, il nostro modo di valutare le cose e le persone possa essere un altro rispetto a quello che abitualmente facciamo, rispetto a quello che abitualmente diamo per scontato. Dio quindi chiama Abramo ad uscire fuori da ciò che è scontato. Dio chiama Abramo ad uscire fuori da quello che le nostre povere forze umane ritengono possibile e normale. Dio quindi chiama Abramo a costruire qualcosa di nuovo. Questo è molto importante. Quando Dio viene, viene sempre per costruire qualcosa di nuovo. Dio non viene mai solamente per distruggere o confermare quello che c'è. Forse Dio non distrugge, forse Dio non conferma sempre quello che c'è. Dio viene invece per costruire qualcosa di nuovo. Dio viene per aprire delle strade nuove. C'è un bel canto che spesso si canta nei gruppi del rinnovamento dello spirito, ma che è entrato ormai anche nel cuore di tanti cristiani, di tante cristiane. Dio aprirà una via dove sembra che questa via non ci sia. Ecco, se noi vogliamo capire veramente il senso della vocazione di Abramo, è proprio in questa direzione che dobbiamo comprenderlo. Con Abramo Dio vuole aprire una via nuova, una via altra, una via diversa. E questa via Dio come la apre, come la costruisce? È interessantissimo che Dio costruisca questa nuova via con Abramo, chiedendo però ad Abramo di farsi un tutt'uno con coloro che dimenticano Dio. Questa è un'affermazione paradossale. Tutti quanti conosciamo come Dio parla ad Abramo, quali sono le parole che Dio parla, che Dio parlando dice ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre. Questo vattene richiama drammaticamente quel vattene che è stato purtroppo la conclusione della storia di Adamo e di Eva nel paradiso terrestre. Quindi è come se Abramo dovesse cominciare a costruire questo qualcosa di nuovo che Dio viene a portare, facendosi solidale con tutti coloro che sono lontani da Dio, con tutti coloro che sperimentano gli effetti della lontananza da Dio. È interessantissimo, si costruisce qualcosa di nuovo soltanto se si diventa un tutt'uno, cioè soltanto se si fa spazio nella propria vita a tutti quelli che sono lontani da Dio. Detto con queste parole, forse la cosa può sembrare misteriosa, difficilmente comprensibile. Eppure però, cari amiche e cari amici, cosa ha fatto Gesù? Chi ha chiamato Gesù accanto a sé? Gesù accanto a sé ha chiamato esattamente tutti coloro che per un motivo o per l'altro erano lontani da Dio, vivevano gli effetti di una vita segnata dalla lontananza da Dio. Vivevano quindi gli effetti di una vita che in un certo senso continuava a riprodurre drammaticamente quello che era successo nella storia di Adamo e di Eva. Vattene, stai lontano. Ebbene, Dio quando vuole cominciare qualcosa di nuovo riparte da chi è lontano da Lui. Questo è un messaggio sconvolgente, e però è il messaggio che Dio lancia ad Abramo. La prima cosa che Abramo deve fare è in un certo senso mettersi nella condizione di chi è lontano da Dio, e quindi mettersi nella condizione, come ci dice la Scrittura in questo brano, di chi non ha una terra, di chi non ha una parentela, di chi non ha niente, perché quando noi siamo lontani da Dio possiamo essere pieni di tante cose, ma non abbiamo niente. Quando noi siamo lontani da Dio è solo il nulla che prende dimora, mette radici nella nostra mente, nel nostro cuore. Ebbene, Dio chiede ad Abramo di iniziare questo qualcosa di nuovo. Ti darò una terra, farò di te una grande benedizione, ti benedirò, renderò il tuo nome grande, benedirò quelli che ti benediranno, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ebbene, Abramo per rispondere a questa nuova storia che Dio viene a costruire in mezzo a noi, ha bisogno di non dimenticare mai la lontananza da Dio, ha bisogno di non dimenticare mai la vita segnata dalla lontananza da Dio, ha bisogno di fare spazio a coloro che sono lontani da Dio. Quando Dio viene non dimentica mai nessuno. E quando Dio viene, la cosa più scandalosa che ai nostri occhi fa non è quella di appuntare immediatamente la medaglia ai primi della classe. Noi ondeggiamo, ci muoviamo, noi in fondo pensiamo che quando Dio viene, viene per mettere la medaglia ai primi della classe. E noi o ci illudiamo, o speriamo, o pensiamo di essere tra questi primi della classe. Quando Dio viene, invece, non porta mai le medaglie ai primi della classe. Quando Dio viene e riparte da chi quella medaglia non se la merita, da chi quella medaglia non ha mai fatto niente per averla. È un po' come nella parabola che sentiamo raccontata nel Vangelo di Matteo, la parabola degli operai nella vigna. E tutti quanti, ecco, ricordiamo questo padrone nel racconto di Gesù, questo padrone del campo che tantissime volte va sulla piazza a cercare operai per la sua vigna e ci va addirittura fino alle 5 del pomeriggio. Un orario assurdo. E poi, quando si tratta di compensare il lavoro, improvvisamente non dà di più a chi è arrivato per primo a lavorare. Cari amiche e cari amici, questa lettura di Abramo ci chiede e ci impone di ricordare che se vogliamo davvero iniziare qualcosa di nuovo con Dio, noi non dobbiamo mai dimenticare chi è lontano da Dio, anzi dobbiamo ripartire da loro, ripartire da tutte quelle situazioni in cui si è lontani da Dio. E vedete, cari amiche, cari amici, questo lo ha vissuto anche la Santa Vergine. Lei è il rifugio dei peccatori, così la invochiamo, è il rifugio dei peccatori. Ma rifugio dei peccatori che cosa vuol dire? Vuol dire che Maria stessa, quando Dio è entrato nella sua vita, le ha accettato di cominciare questa storia nuova che sarebbe iniziata nel suo grembo con la concezione virginale del Figlio di Dio fatto carne, anche Maria ha accettato di iniziare questa storia nuova non dimenticandosi della lontananza da Dio e dei lontani da Dio. Perché la sua condizione a Nazareth di donna sposa di un uomo della casa di Davide le ricordava continuamente gli effetti della lontananza da Dio. La casa di Davide aveva drammaticamente condotto Israele alla rovina. Non c'era più il regno di Israele. Gerusalemme, che doveva essere il centro vitale dove la casa di Davide aveva posto e doveva avere la sua tenda, Gerusalemme è lontana da Nazareth, non c'è la lontananza. Vedete, anche Santa Maria, colei che noi giustamente invochiamo come rifugio dei peccatori, è colei che, come Abramo, quando Dio è entrato da lei per iniziare qualcosa di nuovo, quel qualcosa di nuovo che cominciava, le chiedeva di ripartire dai lontani. Ripartire dai lontani da Dio. Chiediamo allora, per intercessione di colei che è il rifugio dei peccatori, che ogni vero proposito di rinnovamento, che ogni vero proposito di rinascita, che ogni vera esperienza in cui incontriamo Dio che liberamente entra nella nostra storia, possa essere una esperienza che sta sotto il segno di quella di Abramo, sotto il segno di quella di Maria. Un'esperienza che non si dimentica mai dei lontani da Dio, ma al contrario, è dai lontani da Dio che deve ripartire. Cari amiche, cari amici, la seconda lettura di questa seconda domenica di Quaresima secondo il rito latino è tratta dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. E questa lettera comincia anche qui, come già era cominciata la prima lettura della Genesi con questa vocazione di Abramo, anche questa lettura che è tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, comincia con qualche cosa di sorprendente. Figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Soffri con me per il Vangelo. Se Dio vuole cominciare a costruire qualcosa di nuovo, e chiede a coloro che vogliono partecipare a questa opera di ripartire da tutte quelle situazioni di lontananza rispetto a Dio stesso, questo vuol dire allora che bisognerà essere pronti a soffrire, perché chi riparte, chi ha il coraggio di stare in mezzo a chi è lontano da Dio, avrà moltissime ragioni per soffrire. Moltissime ragioni per soffrire perché? Perché? Perché chi è lontano da Dio continuerà nella sua incredulità a porre tante domande. Chi è lontano da Dio nella sua incredulità continuerà a irridere, deridere colui che cerca di seguire la via della fede. Dov'è il tuo Dio? Questa è la drammatica domanda che la lontananza da Dio fa sorgere nei cuori e nelle labbra degli uomini e delle donne. Dov'è il tuo Dio? Che cosa fa il tuo Dio? Cosa sta facendo il tuo Dio? Che cosa fa il tuo Dio ora, in questo periodo in cui stiamo vivendo questa situazione di smarrimento, questa situazione anche di paura per diversi di noi che sono anziani? Dov'è il tuo Dio? Hai fatto tante preghiere, sei stato tante volte in chiesa, non si contano i rosari che tu hai detto. Dov'è il tuo Dio? Vedete, la vera sofferenza del credente, quella sofferenza per il Vangelo di cui parla l'Apostolo Paolo, è esattamente il lasciarsi trapassare da queste parole. se noi appunto, come Abramo, come Santa Maria, se noi iniziamo, diamo la disponibilità a costruire questa storia nuova insieme a Dio, e se Dio ci chiede di ripartire da chi è lontano da Lui, allora questo vuol dire che Dio ci chiede di lasciarci trafiggere da questa parola: dov'è il tuo Dio? Questa è la vera e prima sofferenza per il Vangelo che accomuna realmente i cristiani. Questa è la vera sofferenza della fede. La vera sofferenza della fede non è soltanto il male fisico che potrebbero farci, come è successo con i santi martiri e le sante martiri, e come continua a succedere in tante parti del mondo. Quanti uomini, quante donne ancora oggi vengono uccisi perché sono cristiani, vengono uccisi perché l'amore del prossimo li porta ad essere voci dei poveri, voci dei dimenticati. Ecco, ricordiamo quello che ci siamo detti all'inizio di questa trasmissione. C'è questa sofferenza, ma qual è la radice profonda di questa sofferenza dei martiri, delle martiri? È proprio questa domanda: dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio è un'invenzione, il tuo Dio è una fantasia, il tuo Dio è un inganno. Quale Dio può essere definito così se poi, dopo che tu l'hai servito per una vita intera, lui ti ripaga con questa malattia? Lui ti ripaga con questo letto dal quale non ti puoi alzare, lui ti ripaga con la solitudine, dove tutti ti abbandonano, si dimenticano di te, non si preoccupano della tua vita. Dov'è il tuo Dio? Questa è la vera grande sofferenza che il cristiano vero sente e porta nel suo cuore. Questa, in un certo senso, se è la sofferenza del Vangelo, è anche la sofferenza che ha accompagnato tutta la vita di Gesù. Ed è anche la sofferenza che ha accompagnato tutta la vita di Maria. Dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio è un inganno. Il tuo Dio non esiste. Il tuo Dio è qualcosa di cui ci dobbiamo liberare, perché il tuo Dio ci chiede cose impossibili, il tuo Dio ci chiede di rinunciare ai nostri comodi, il tuo Dio ci chiede di rinunciare alle nostre certezze, il tuo Dio ci chiede di rinunciare alle nostre graduatorie, quelle graduatorie per le quali siamo noi a decidere chi è degno di vivere e chi invece è meglio che si affretti a morire per togliere il fastidio e risparmiarci un sacco di problemi. Però vedete, cari amiche e cari amici, a questa sofferenza connessa con il Vangelo il vero credente non dice mai di no. È quello che Paolo afferma in una maniera chiarissima. Figlio mio, non ti stare a fare problemi, non ti mettere, non ti chiedere, soffri con me per il Vangelo. Di fronte a questo tipo di sofferenza che viene dal lasciarsi trapassare dalla spada, che è la parola per la quale gli uomini e le donne dicono: dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio è un inganno. Questa sofferenza non si discute, questa sofferenza si vive. È un grande mistero. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo premette: con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. La forza di Dio è prima di tutto il lasciarsi trapassare dalla lontananza da Lui. Dio non è indifferente alla lontananza da Lui e Dio non è nemmeno il giudice irato che guarda la lontananza da Lui come qualcosa che debba essere distrutta al più presto. Dio è colui che manifesta la sua forza lasciandosi pazientemente trapassare da queste parole, lasciandosi pazientemente trapassare da queste accuse a Lui rivolte. Cosa farà Gesù? È il Figlio di Dio, non lo dimentichiamo. Nel tribunale si lascerà trapassare da queste accuse e risponderà certamente. Ma poi, quando le accuse continuano, continuerà a sentirle nel silenzio. Quanto abbiamo da meditare sul mistero di Dio, grazie a queste parole, care amiche, cari amici. E quanta conversione queste parole esigono da noi. La vera forza di Dio è il ripartire da chi continuamente gli dice tu non esisti. La vera forza di Dio è il ripartire continuamente da chi gli dice non mi interessi. La vera forza di Dio è il ripartire da chi gli dice continuamente tu sei un inganno. Il non dimenticare tutti costoro. E la vera forza di Dio è quella di chiedere ai credenti di stare in mezzo a queste situazioni, di stare in mezzo a queste persone, lasciandosi trapassare da quelle parole, soffrendo con la forza di Dio stesso per il Vangelo, per questa storia nuova che Dio, nella sua fedeltà, non viene mai meno di costruire. E allora fermiamoci, care amiche, cari amici. Abbiamo detto, davanti a questa sofferenza non si discute, Paolo non discute. Davanti a questa sofferenza Maria non ha discusso. La Santa Madre del Signore non ha mai discusso. E infatti, proprio perché non discute, la troviamo lì accanto al crocifisso, dove tutti gli chiedono, dov'è il tuo Dio? Aspettate, vediamo se Dio, tramite Elia, viene a salvarlo. Dov'è il tuo Dio? Tu che hai fatto tutti questi presunti miracoli, tu che hai preteso l'obbedienza della fede, dov'è il tuo Dio? Maria è là. E anche noi dobbiamo essere là, sapendo che questo è una sofferenza che trapassa continuamente il cuore. Anche noi dobbiamo essere lì, con la forza di Dio, perché il Vangelo o fiorisce lì dove si è lontani da Dio, o altrimenti il Vangelo non porta frutto. Care amiche, cari amici, come abbiamo detto nella seconda domenica di Quaresima del rito latino sempre viene proclamato il Vangelo della trasfigurazione di Gesù. Ebbene, la trasfigurazione avviene, si produce, accade quando il Signore è in preghiera. Ci viene detto che Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, in disparte su un alto monte. Il monte è il luogo della preghiera. Gesù, coloro che sceglie e chiama, prima di tutto li invita a partecipare alla sua preghiera. Ed è nella preghiera che quindi Gesù viene trasfigurato davanti a loro. Abbiamo detto fino adesso, siamo partiti, o meglio, la Santa Liturgia ci ha fatto partire da Abramo. Dio viene con Abramo per costruire qualcosa di nuovo. Ma Dio dice ad Abramo che questo qualcosa di nuovo si costruisce solo se si lascia spazio a chi è lontano e vive la lontananza da Dio. L'Apostolo Paolo ci ha detto che affinché questo accada, cioè affinché realmente il credente non dimentichi tutte quelle situazioni in cui c'è lontananza da Dio, affinché il credente non dimentichi tutte quelle situazioni in cui si è lontani da Dio, occorre con la forza di Dio soffrire per il Vangelo. E come si può soffrire per il Vangelo? Ecco allora che il terzo tassello della Santa Liturgia di oggi risponde. Si può veramente soffrire per il Vangelo soltanto lasciando spazio alla preghiera così come l'ha vissuta il Signore Gesù. Perché? Perché questa preghiera è il luogo, è l'esperienza dove Dio non solo dimostra la sua esistenza, non solo manifesta la sua esistenza, ma soprattutto perché la preghiera è il luogo dove Dio fa conoscere quel nuovo che vuole cominciare, quel nuovo che vuole portare. Abbiamo detto Dio viene per portare qualcosa di nuovo, per iniziare qualcosa di nuovo. Ma qual è questo nuovo? Qual è questa benedizione? Per riprenderla con le parole della prima lettura. Qual è questo Vangelo, questa lieta, bella, bellissima, gioiosa notizia? Per riprendere qui le parole dell'Apostolo Paolo. Qual è questo nuovo, qual è questa benedizione, qual è questo Vangelo che Dio vuole costruire in mezzo all'umanità? Ebbene, cosa sia questa benedizione, cosa sia questo Vangelo, è solo la preghiera che ce lo può svelare. Nella preghiera Gesù viene trasfigurato. La trasfigurazione è il segno che anticipa e concretizza ciò che Dio vuole fare di nuovo in mezzo a noi. Di nuovo, non nuovamente, ma di nuovo, di novità, di qualcosa che non si era mai visto, di qualcosa che sovverte il nostro modo di pensare e di agire. Questo nuovo che risplende nella trasfigurazione è la resurrezione dai morti. Questo Dio viene a portare in mezzo a noi. Questa è la benedizione alla quale Abramo è stato chiamato. Questo è il Vangelo per il quale l'Apostolo Paolo chiede di soffrire senza se e senza ma. La resurrezione dai morti. Quella luce che brilla in Gesù sarà quella luce che brillerà definitivamente nella sua resurrezione. sarà quella luce che brillerà definitivamente nel suo corpo risorto. Questo è il nuovo che Dio vuole costruire in mezzo a noi. La preghiera è il luogo dove Dio fa conoscere la resurrezione, dove Dio fa sperimentare la resurrezione dai morti, perché solo i vivi possono stare davanti a Dio. Solo chi è vivo, solo chi partecipa della vita di Dio può stare davanti a Lui. Vedete, care amiche, cari amici, la preghiera ci svela i segreti di Dio. E il segreto di Dio è uno solo. Io voglio che tu risorga. Io voglio che il tuo corpo diventi pieno di luce. Proprio questo corpo di cui sperimentiamo la fragilità. In fondo, questo virus che gira e che noi stiamo cercando, ecco, di contenere e di superare con gli strumenti della scienza, con gli strumenti della conoscenza. Questo virus non fa altro che manifestare la nostra fragilità. Siamo fragili, il nostro corpo è fragile, improvvisamente la nostra vita può cambiare, improvvisamente la nostra vita può diventare qualche cosa anche che fa paura. Eppure Dio ci ripete nella preghiera, guarda che è questo tuo corpo fragile che io voglio far risplendere della luce della resurrezione. Guarda che è questo tuo corpo fragile che io voglio inondare di luce. E io voglio inondare questo tuo corpo fragile, tuo. Io voglio inondare questo tuo corpo fragile della luce della resurrezione attraverso un cammino, attraverso un amore che si estende al prossimo, attraverso una vita che lasci che questo amore del prossimo diventi la regola aurea, la regola prima, la regola dalla quale costruire creativamente tutte le altre regole. Vedete, cari amiche, cari amici, la Santa Liturgia di oggi ci fa compiere davvero un grande cammino, perché ci ricorda chi è Dio, è colui che viene a interrompere la nostra quotidianità, per aprirci qualcosa di nuovo. Questo nuovo però non deve mai dimenticare tutte le situazioni di lontananza da Dio stesso. E quindi questo nuovo si confronta con la sofferenza del lasciarsi trapassare da chi dice dov'è il tuo Dio è un inganno, il tuo Dio non esiste. E questo nuovo ci viene disvelato, ci viene fatto conoscere solamente nella preghiera. Perché è nella preghiera che noi sentiamo, tu sei il mio figlio diletto, in te ho posto il mio compiacimento. Ciò che Dio ha detto a Gesù lo dice, lo ripete nella preghiera anche a noi. Tu sei il mio figlio amato. In te ho posto il mio compiacimento. E allora, cari amiche, cari amici, questo tempo, soprattutto questo tempo così cambiato per l'emergenza, per questa situazione molto seria che stiamo vivendo e che chiede da noi un comportamento altrettanto serio. Ebbene, proprio in questa situazione, dedichiamo tempo alla preghiera, perché è nella preghiera che noi riscopriamo ciò che Dio vuole fare di nuovo, cioè come realtà nuova in noi. È nella preghiera che noi possiamo incontrare il più grande scandalo dell'umanità, e cioè che Dio voglia inondare di luce questo mio corpo fragile, del quale farei volentieri a meno. e questo mio corpo fragile che diventa addirittura un'occasione di paura, come in questo momento. No, è proprio questo corpo fragile che Dio ama, è proprio questo corpo fragile che Dio non dimentica, è proprio questo corpo fragile la più grande ricchezza che ci viene data, perché in questo corpo fragile ci viene data la ricchezza di poter amare il nostro prossimo. In questo corpo fragile ci viene data la ricchezza di poter camminare dietro colui che è l'amore del prossimo, il Signore Gesù. È proprio questo corpo fragile che può sempre amare il prossimo in ogni situazione. Ed è proprio questo corpo fragile che può sempre essere amato dal prossimo in ogni situazione. E allora, cari amiche e cari amici, dedichiamo del tempo alla preghiera. Non corriamo dietro la preghiera delle paure. Possiamo certamente esprimere nella preghiera le nostre paure, ma la preghiera non deve essere soltanto l'occasione per mostrare le tenebre che ci sono in noi. La preghiera deve essere soprattutto il momento in cui permettiamo alla luce di Dio, alla luce dello Spirito, di entrare nelle nostre tenebre. E allora dedichiamo tempo alla preghiera, quella preghiera fatta insieme a Gesù. Non preghiamo da soli. Se preghiamo da soli, facendo riferimento solo a noi stessi, è possibile che rimaniamo dentro questa preghiera fatta solo di paura e di tenebra, dove la luce non sembra mai comparire. Preghiamo insieme invece con Gesù. Gesù ha portato sul monte della Trasfigurazione Pietro, Giacomo e Giovanni proprio per indicare in loro tutti noi. Preghiamo insieme con Gesù. E insieme con Gesù lasciamo risuonare nella preghiera: tu sei il mio figlio amato, la mia figlia amata. In te, nel tuo corpo fragile, ho posto il mio compiacimento. E allora, cari amiche e cari amici, sia davvero questa preghiera ciò che ci accompagna in questi giorni. Sia davvero questa preghiera quella forza di Dio che ci permette di soffrire per il Vangelo. Sia davvero questa preghiera la forza di Dio che ci permette di non dimenticare mai chi è lontano da Lui, ma anzi quella forza che ci permette di rimanere fermi lì e in ogni situazione dove la lontananza da Dio fa dire: dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio non esiste. Cari amiche, cari amici, questa sia davvero la preghiera che accompagna questo cammino di Quaresima.
Posso?
Pronto.
Pronto, buongiorno, grazie di esserci. Senta, volevo soltanto riportare una cosa che forse molti penseranno, credo. C'è un vescovo francese che ha scritto questo piccolo trafiletto che le leggo veloce. Lontano da me quindi l'idea di prescrivere la chiusura delle chiese, soppressione delle messe, l'abbandono del gesto di pace durante l'Eucaristia, l'impostazione di questa o quella modalità di comunione considerata più igienica, detto ciò ognuno può fare comunque, perché una chiesa non è un luogo di rischio, ma un luogo di salvezza, è uno spazio in cui accogliamo colui che è la vita, Gesù Cristo, e dove attraverso lui, con lui e lui impariamo a vivere insieme. Una chiesa deve rimanere quello che è un luogo di speranza. Ecco, io anch'io sono contro la chiusura delle chiese, di tutte le cose che si stanno perpetrando in questi tempi. Lo vedo un pericolo per la nostra fede. Mi dica lei adesso, mi perdoni. Buongiorno.
Buongiorno, no. Dobbiamo reagire con la preghiera, ricordiamoci che il battesimo ci ha resi tutti sacerdoti e la grandezza del sacerdozio cristiano è che siamo sacerdoti nella vita quotidiana, siamo sacerdoti nella vita di ogni giorno, come ci ricorda l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo dodicesimo. Ecco, quello, l'inizio del capitolo dodicesimo della lettera ai Romani deve essere davvero la chiave, la luce per guidarci in questi giorni. Ricordiamoci che siamo sacerdoti nella nostra vita quotidiana, non siamo sacerdoti solo perché facciamo alcune cose, ma siamo sacerdoti perché il Signore ci ha dato la grazia, la forza di poter amare il nostro prossimo, la grazia e la forza di poter cercare il bene di tutti. Quindi questo non lo dobbiamo mai, mai, mai dimenticare. E questo, il nostro sacerdozio, noi possiamo viverlo fino in fondo, possiamo viverlo in pienezza, fino in fondo, anche se le autorità decidessero di chiudere le chiese. Sarebbe traumatico, sarebbe qualche cosa a cui non siamo abituati, ma è quello che tanti di voi state sperimentando nelle nostre regioni del nord. Però ricordiamoci di una cosa, il cristiano è sacerdote per il battesimo, viviamo il nostro sacerdozio nella vita quotidiana, giorno dopo giorno, ora dopo ora, e questo non ce lo può togliere nessuno, è la grande gioia che nessuno ci può togliere. Gesù mi ha reso sacerdote, Gesù mi fa partecipare al suo sacerdozio, questa gioia non me la può togliere nessuno e io questo sacerdozio lo voglio vivere fino in fondo. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno, posso dire 4 parole?
Sì.
Ecco, sacerdote, posso? Dunque, voglio dire questo, che la grazia di Dio non la può vincere nessuno. E se non abbiamo la pazienza qui in terra, poi in paradiso non possiamo averla. Punto. Grazie, arrivederci.
Prego, prego Elisabetta, prego. Ma è appunto la pazienza di vivere ogni giorno, ogni momento come veri sacerdoti. È quella la pazienza, è la pazienza di soffrire per il Vangelo, è la pazienza di non dimenticare mai, anzi di ricominciare sempre da tutto ciò che è lontano da Dio. Quello è il luogo dove abita il cristiano. Il cristiano non deve abitare dove è tutto tranquillo. Il cristiano abita nei luoghi lontani da Dio. È quello che ci insegna Abramo, che Abramo non può mentire. Abramo ci parla a nome di Dio. È quello che ci ha chiesto Gesù, andate, andate in tutto il mondo, camminate i luoghi lontani. Oggi ancora Papa Francesco che riprende queste parole della scrittura, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento e dice andiamo in uscita. Cos'è l'uscita? È abitare lì dove Dio non c'è, dove in tanti cuori Dio non c'è, e sopportare pazientemente, ecco la pazienza, sopportare pazientemente che questi cuori continuino a dire il tuo Dio è un inganno, ma in quelle situazioni continuare la nostra preghiera, che nessuno ce la può togliere, e far accompagnare quella preghiera dal vero amore del prossimo, e prima di tutto l'amore a chi ci fa del male. Se amate quelli che vi amano, dice Gesù, che merito ne avrete? Fanno così anche i pagani e i pubblicani. Siate veri figli del Padre vostro del cielo. Ecco, e il Padre nostro dei cieli, nella preghiera, ci dice, sì, sì, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, in te pongo il mio compiacimento. Ecco, sia veramente questo ciò che ci accompagna in questi giorni che saranno sicuramente difficili, ma queste difficoltà non ci devono spaventare, perché fanno parte della vita, ci ricordano la fragilità della vita, e ogni volta che ci viene ricordata la fragilità della vita, è bene ricordare che è proprio questo corpo fragile quello che Dio vuole inondare di luce con la resurrezione dai morti, che avverrà e che sarà una resurrezione di vita e di gioia per chi avrà avuto realmente il coraggio di amare anche il proprio nemico, o forse per chi avrà avuto il coraggio di amare soprattutto il proprio nemico. E la Santa Vergine ci illumini e ci accompagni su questo. Lei è il rifugio dei peccatori proprio perché questo amore del nemico lo ha vissuto fino in fondo, proprio perché questo cammino inaugurato da Gesù lei l'ha vissuto senza alcun ritardo. E a lei, prima della benedizione, vogliamo affidare tutte le situazioni che oggi sono difficili a causa di questa malattia, e vogliamo affidare in modo particolare tutti coloro che si trovano negli ospedali, nelle terapie intensive, perché attraverso le mani degli uomini e delle donne che li curano, sia la mano di Dio che si prende cura di loro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amiche e cari amici, più tardi ho la celebrazione dell'Eucarestia, qui è ancora possibile, e porto davanti al Signore tutte quante le vostre intenzioni. Una santa e buona domenica a tutti voi.